c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua?
E allora, non potevo chiudere in bellezza solo martoriandovi col popolo Mapuche e non riportando in questi fantastici studi il nostro prof Mauro Serafini. Bentornato Mauro.
Bentornato, bentrovato, buonasera, buon pomeriggio a tutti e tutte.
Insomma, che faccio? Ricomincio da capo, l'ultima come la prima, il nostro professore di alimentazione e nutrizione umana all'Università di Teramo, nonché ideatore geniale di questo enorme, ormai è diventato un contenitore un po' grossetto, siamo partiti da una cosetta che si chiama Foodopia. All'interno di Foodopia poi ribollono idee, ribollono ancora idee in costruzione, idee ormai approvate da sponsor, come si diceva una volta, idee che ormai abbiamo concluso. C'è stato teatro, c'è stato musica, c'è stato cinema e soprattutto c'è stato cibo. No sì. Mauro, tre anni
di Riff o di Raffa, siamo a 3 anni, abbiamo iniziato praticamente durante il Covid molto così in sordina, e però poi siamo cresciuti sempre di più, quindi almeno in termini di partecipazione.
Post-Covid direi che sei esploso, sei venuto qui a chiedere uno spazio, lo spazio è capitato del giovedì e non ci siamo più mollati.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo,
io con la mia chiacchiera, tu con la tua scienza e poi anche questa chiacchiera e questa scienza si sono mischiate. E insomma, ecco, diciamo, uno di quei progetti che secondo me ce n'è bisogno, questo esserci bisogno, poi ne parleremo dopo.
Ma sì, perché poi no, rivedendo, io ogni tanto mi rivedo quello, perché poi lo presento anche, no? Non è fermo, per modo di dire, insomma, movimento a livello sociale di informazione, ma anche nei convegni io lo presento quando posso, no? Come modello di comunicazione a 360 gradi, che coniuga la scienza della nutrizione in tutti i suoi vari aspetti e anche l'edonismo alimentare, no? E poi la parte culturale, come abbiamo visto anche nell'ultimo con quello spettacolo che è stata la premiere di Dino la Perla di Margherita Caravello, che ci ha lasciato tutti di stucco. È stata una cosa meravigliosa, perché veramente mi dispiace per chi non l'ha potuto vedere, però adesso loro, io l'ho sentita proprio l'altro giorno, stanno chiaramente preparando, stanno provando, perché poi lo lanceranno, e ci sono anche delle idee per poterlo riproporre in altri spazi che a noi più congeniali, perché veramente uno spettacolo geniale, cioè da Dino e la Perla, che tu dici ma che cosa è Dino e la Perla, di che cosa parlerà mai, e parla in maniera meravigliosa dei disturbi alimentari, ma in un modo veramente come dire, emotivo, empatico, bello,
dolce, tenero, non stigmatizzante della malattia, perché invece c'è proprio questo scambio tra questi due personaggi che si scambiano i loro mostri, le loro bellezze, le loro, insomma, è uno scambio.
E poi alla fine si capisce perché Dino la Perla, esatto, in un finale che nel buio del Teatro del Forte è stato, a me mi vengono i brividi, cioè i brividi adesso, cioè se mi ricordo quei momenti, chiaramente non facciamo spoiler perché quella è la parte più bella, proprio sorprendente, veramente bravissima Margherita Caravello e Riccardo Pieretti e tutte le persone che hanno lavorato, io sono sicuro che sarà veramente un grande successo quando lo porteranno a teatro.
Beh, parliamo di questo ultimo appuntamento, perché oggi vi riproporremo proprio un estratto dai due interventi che sono stati quelli appunto dell'ultimo Foodopia l'11
sì,
giugno,
sì,
mi pare,
sì,
forse
sì,
comunque
sì, 11 maggio.
L'11 maggio, scusate, e che era proprio sui disturbi alimentari. Eravamo un po' perplessi e spaventati, perché fare tutto tutto, dagli interventi al teatro sui disturbi alimentari, poteva risultare pesante. Vero è che sicuramente le lezioni sono utili nel momento in cui appunto si mantengono i punti fermi, che sono quelli di Foodopia. Stiamo parlando di persone che stanno male e che hanno delle patologie, che hanno un nome e un cognome e che appunto poi chiedono aiuto proprio in nome di questo, e non a caso poi sono delle patologie che riportano, e lo sentirete nell'intervento di oggi, tutta una serie di parole che ci sembrano ormai distanti e dovrebbero essere invece le parole delle nostre comuni relazioni, e su questo dovremmo ragionare tanto. Quindi non soffermarsi solo a dare consigli a chi pensiamo che soffra o che sia male, quindi poter aiutare, ma anche tanto riflettere anche di chi questi disturbi non soffre, perché sappiamo che anche riuscire ad avere una capacità di stare vicino alle persone che stanno male, soprattutto quando questi disturbi sono disturbi che spesso nascono anche dalle relazioni, sicuramente è un modo di condividere e migliorare insieme, nella misura in cui ancora ci chiamiamo una società e tanti piccoli hikikomori chiusi a casa e che manco ci parliamo, cosa a cui siamo veramente un po' arrivando in un modo o nell'altro. Basta prendere la metro e guardà, e facciamo un po' paura. Quindi insomma, invece è risultata poi una giornata molto interessante, sì. Intanto perché oltre all'intervento scientifico sulle malattie in sé, c'è stato un ulteriore intervento di Maria Cristina Merendino,
Merendino
sì. Mi scordo sempre questo cognome, ma invece me lo dovrò ricordare, che a differenza di quello che accadeva anni fa ci dice cosa si può fare, dove si può cercare aiuto, come si può cercare aiuto, se lo vuoi fare da solo, se ti vuoi far accompagnare, insomma, quindi tutta una serie di
persona che ha sofferto
da persona
disturbo.
Che ha sofferto in prima persona di disturbi alimentari, e poi uno spettacolo teatrale di qualcuno che ti dice: conosco molto bene la questione, quindi non per forza devi andare a cercare così mettere il dito nella vita delle persone, ma sicuramente poi è difficile scrivere un testo teatrale di quella portata se non hai toccato molto da vicino ciò di cui stai parlando. Quindi devo dire che quella è stata una giornata che poi invece abbiamo pensato che fosse riuscita, perché finalmente si parlava di malattie molto stigmatizzate. Quando si tratta del peso, ahimè, non se ne esce, e stiamo ancora un po' nel medioevo del dito puntato, no? Sul sei troppo bella, sei troppo brutta, sei troppo alta, sei troppo bassa, sei troppo grassa, sei troppo magra, in qual è poi il prototipo di turno, lo dicevo poc'anzi sulla femminilità. Quindi appunto io sono stata molto contenta che abbiamo potuto affrontare una cosa così importante, perché comunque è importante, spesso è dolorosa, insomma io personalmente ho vissuto questo tipo di cose da vicino, a un certo punto mi sono dovuta alzare, perché non sempre, e non sono io la persona che l'ha vissuto direttamente, quindi comunque sicuramente non sono dei temi facili, ma credo che abbiamo fatto centro, ecco.
Sì, sì, è importante comunque discuterne, affrontarli collettivamente, far capire un po' com'è la situazione, ma sia da un punto di vista scientifico, come dicete, ma soprattutto da un punto di vista umano, perché dal punto di vista scientifico non è facile per niente, perché come sentiremo da Luca Muzzoli, insomma, ci sono molti punti oscuri, e però è importantissimo il contributo di Maria Cristina, perché chiaramente offre, e capiremo, adesso sentiremo, tutta una serie di potenziali soluzioni, punti di contatto che diventano fondamentali. Non ci dimentichiamo anche che c'è stato il seminario della nostra Flavia, la nostra chef d'eccellenza, che ci ha parlato di gastronazionismo italico, di padre Maccheroni, e lì quello anche è stato veramente un argomento che difficilmente, raramente si sente, che è assolutamente attuale e che rientra proprio nella gestione alimentare, industriale delle macro aziende italiane, sull'esaltazione del Mediterraneo, della dieta mediterranea, del nazionalismo italico, eccetera eccetera. Quindi veramente un intervento importante. E poi, come non dimenticare alla fine i nostri amici dei Trini di Boulevard, che qui ci hanno portato,
seconda volta che ci accompagnavano,
Memphis, New Orleans, no?
Questa Pascalina. Volta con tanto di batterista.
Sì, è stata veramente una bella giornata, lunga, ma è intensa, però siamo soddisfatti sotto questo punto di vista e credo che insomma la gente abbia risposto abbastanza bene.
Allora io direi che vi lasciamo intanto alla, così, alla registrazione dell'intervento appunto sui disturbi alimentari di Luca Mozzoli, che tra l'altro vi ricordo è anche uno degli operatori del sportello d'ascolto nutrizionale, Cristina Merendino, e noi ci risentiamo. Questo dura un pochino di più degli altri, che sono mezz'ora secca, ma qui parliamo di 38 minuti molto ascoltabili, quindi ci sentiamo tra 38 minuti. Buon ascolto.
Intanto grazie a tutti, grazie per l'invito, come sempre è sempre un piacere. Io sono Luca e mi occupo di scienze dell'alimentazione in Sapienza, il gruppo del professor Donini, di cui diciamo uno dei grandi temi che si toccano da noi è proprio quello di disturbi del comportamento alimentare. E diciamo io come biologo me ne occupo diciamo di striscio, non totalmente, ma a noi capita a Sportello, come ha detto Mauro, faccio parte del gruppo di volontari del Sportello Ascolto Nutrizionale e ovviamente noi siamo una sorta di prima linea e tutto quello che arriva, diciamo così, cerchiamo, no, di trattarlo nella modalità più consona possibile. E volevo oggi proporvi un pochino quella che è stata e che è un po' anche la mia visione, insomma, su come, su cosa sta cambiando, no, a livello culturale. Abbiamo parlato, ha detto prima Marta, relazioni umane, no? Una parola fondamentale, sempre più dimenticata, perché le relazioni umane passano tutte filtrate da questo. Io sono un non gastrocapitalismo, ma cellulare capitalismo. Per me questo è proprio una barriera, sta diventando sempre più una barriera tra me e voi. Per fortuna non ci riprendono, non ci mandano in streaming, no? E invece in questo caso c'è una vera relazione umana. Io che vi vedo negli occhi, no? Vedo voi che fate così, voi che fate così, voi che vi grattate, no? Per me questa è tutta relazione umana. Allora, diciamo il DSM-5 è un mattone, un bel tomo di disturbi del comportamento alimentare, disturbi del comportamento in generale, quindi il manuale di diagnostica e statistica utilizzato da medici, psicologi, psichiatri, che descrive, e in un capitolo descrive quelli che sono non più chiamati DCA, cioè una nuova terminologia, sono chiamati DNA. Tanto per fare confusione, no? DNA, già un'altra parola, hanno chiamato DNA, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, fondamentalmente. E quindi e tra questi ce ne sono alcuni che avevamo già visto nel DSM-5, come per esempio l'anoressia e la bulimia, il BGD disorder, no? Quindi il mangiare in modalità incontrollata, grandi quantità di cibo. E poi ce ne sono di nuovi e di alcuni emergenti che ancora non fanno parte del DSM-5, ma che sono dei comportamenti in crescita. Per esempio l'ortoressia è entrata a far parte di disturbi del comportamento alimentare, quindi un tipo di alimentazione molto restrittiva o evitante intere fette e gruppi alimentari. La vigoressia o bigoressia, sempre più io la vedo sempre di più soprattutto tra i giovani, no? Frequentando molto il parco, frequentando chi fa calisthenics, poi c'è una linea divisoria tra quello che è sano e quello che comincia a diventare patologico, quindi, no? Un po' come l'inverso, no? dell'anoressia, no? C'è sempre una dispercezione corporea, un po' al contrario. E poi la sindrome yo-yo, che ho scelto di inserire perché è un po' quella, è una sorta di bulimia molto a lungo termine, cioè io mangio mangio troppo per un periodo X di diversi mesi, di anni, per poi mettermi a dieta, ritorno indietro, poi rimangio troppo, poi ritorno indietro, rimangio troppo, no? E si finisce per non trovare mai l'equilibrio. E vi porto alcuni dati per introdurre il problema. Questo è dati dell'Istat, vi ho ovviamente, non tutti hanno 14 decimi di vista, dal 2014 al 2023 quelli che sono le percentuali di giovani, quindi 18-24 anni, perché l'Istat non riporta in età pediatrica, sia di sottopeso che di obesità, ok? Dal 2014 questi sono di sesso maschile, dal 2.8 come vedete a 4.8, cioè c'è un aumento quasi del 100% di soggetti, quindi ragazzi in questo caso, che hanno un indice di massa corporea inferiore a 18. Dall'altro lato, anche qui più del 50% di giovani che hanno un indice di massa corporea superiore a 30. Io do per scontato dell'indice di massa corporea, che è il rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato, ok? Che viene diviso come un range di normalità che va da 18 più o meno a 25, e poi da 25 a 30 è chiamato sovrappeso, da 30 in poi è chiamato obesità. Sotto i 18 andiamo nel sottopeso. E questo è di sesso femminile. Come vedete, se il sesso femminile sulla parte già di sottopeso, no? Già una problematica molto più estesa nel sesso femminile, nei giovani sesso femminile c'era stata una riduzione nei 5 anni fino al 2019, per poi, triggerata proprio dal Covid, cioè arriva una sorta di grilletto che riaccende la problematica e si ritorna a salire. Dall'altra parte, sull'obesità invece un costante trend in aumento, come tutto quello della popolazione mondiale. Io non vi mostro la popolazione mondiale, ma siamo in costante aumento di peso. E qui, prima di entrare un po' in quello che potrebbero essere le cause di questo aumento, a qualche altro dato. Vedete qui, dal 2019 al 2021, questi sono gli accessi delle dimissioni per anno all'interno dei delle strutture sanitarie nazionali. Guardate, 2200, ok, per anoressia nervosa, nel 2021 sono 3600, cioè un aumento del 50%, più del 50% di aumento, e in un totale, in totale quindi di tutti i disturbi, quindi dall'anoressia alla bulimia, la pica, il disturbo da ruminazione, da 4.500 a 6.200. Quindi qualcosa sicuramente con il Covid, era già un trend in salita, ma con il Covid qualcosa è successo. E questi anche qui sono divisi per insieme maschi e femmine, ma come vedete c'è sempre un aumento. Questo è 2019, 10.000 totali, 2021, 12.000. Ok, queste sono le diagnosi, per tutti i tipi di diagnosi. Perché è importante poi parlarne? È importante da tanti punti di vista. Ho deciso di mostrarvi di non mostrarvi i grafici di mortalità, no? Per non rendere tutto molto più funereo. Però anche se andiamo su una delle... su varie difficoltà di secondo livello, per esempio tutte le donne con anoressia nervosa hanno una maggior probabilità di complicanze nella gravidanza, no? Sappiamo l'importanza, no? Della gravidanza in questo mondo in cui si generano figli sempre di meno, quindi tutte le donne con anoressia nervosa hanno una maggior 12 volte, 2 volte e mezzo in più la possibilità di avere anemia, di avere un ritardo nella crescita fetale, di avere un contrazioni premature, così come bulimia nervosa, ritardo nella crescita fetale, contrazioni premature, così chi ha un BGD in disorder può avere un'ipertensione al momento del parto, e così via, no? Morte perinatale 3 volte di più, morte prematura una volta il 20% in più, e via dicendo, insomma. Quindi sono tutti questi disturbi, hanno una ricaduta molto molto importante in quella che è la gestione, no, di alcuni aspetti e momenti fondamentali della nostra vita. Rimane il fatto, no, che sebbene questo è un articolo recentissimo, se non sbaglio, appena, o comunque relativamente recente, no, 2016, questa è la curva di rischio di mortalità a seconda dell'indice di massa corporea. Il top è qua, ok? Il minor rischio si ha con un indice di massa corporea intorno a tra i 23 e i 24. Più mi sposto di là, quindi più vado verso il sovrappeso e l'obesità, più aumenta il rischio. Più mi sposto al contrario dall'altra parte, quindi più scende l'indice massa corporea, meno ho rischio, cioè più ho rischio, ok? Però in questo caso un conto è in persone tendenzialmente con un approccio al cibo tendenzialmente no normale, ma quando entriamo nell'aspetto patologico, il cibo e l'alimentazione, ne parlavamo prima con Ilenia, l'altra collega che sta con noi allo sportello, diventa un fattore secondario, perché entrano in gioco diversi fattori diversi dall'alimentazione, e fondamentalmente poi quei pazienti non vengono più, non afferiscono più da noi in alimentazione, ma ci ritornano dopo un percorso d'altro tipo. Perché per i DCA l'alimentazione è un po' come un passaggio, cioè un po' come un mezzo. Adesso cerchiamo di capire quale, e il peso alla fine è semplicemente un termometro, cioè non funziona che se io cambio il peso tolgo il DCA. Per togliere il DCA ho bisogno di qualcos'altro. Io ho deciso di mostrarvi un video, purtroppo non siamo riusciti a mostrarvelo. È un video, non so chi l'ha visto, Vita al Limite. Vita al Limite è un programma di real time del dottor Nosaradan, questo chirurgo americano, credo del Texas, Houston, lui sta a Houston, che si è inventato questo programma, che all'inizio era un programma pazzesco, poi è diventato un po' troppo commerciale, però anche per noi addetti ai lavori, io l'ho visto puntate su ripetizione, perché per me era molto interessante. E era un piccolo trailer di 1:20. L'idea era farvi ascoltare, è proprio un trailer, quelle parole che venivano dette in questo 1:20. E secondo me dentro quelle parole c'era già un po' tutto. Che cosa c'era dentro queste parole? Così ve le racconto io senza che vi faccio vedere il video. Alla fine in quelle parole si trovavano parole come incubo, nemico, odio e colpa, pronunciate in 1:20, e risolvere, qualcuno che mi aiuti, mia nonna. C'erano parole da una parte di conflitto, no? Proprio parole di conflitto estremo, e dall'altra parte parole di speranza. Nulla a che vedere con l'alimentazione. Cioè qui non c'è, devo mangiare di meno, devo mangiare di più, devo essere più attento, togli i carboidrati. No, è totalmente, proprio tutt'altro. Ok, questo era per farvi vedere che poi la problematica in disturbo del comportamento alimentare esce da quello che è la sfera dell'alimentazione per entrare in qualcos'altro. Qualcos'altro che è più il vissuto dell'essere umano che abbiamo davanti. Come vedete, spesso e volentieri è un vissuto di conflitto, dove i conflitti la fanno da padrone. E che cosa facciamo noi quando arrivano i conflitti? Quando viviamo un conflitto ci proteggiamo, e questo è quello che succede. Nei disturbi del comportamento alimentare, così in tante altre patologie, quello che succede è che vengono scatenate e attivate delle difese della persona. La persona ha quelle difese, risponde come può, e spesso e volentieri in alcuni casi risponde mangiando o togliendo il cibo. Può rispondere mangiando con una materia molto rigida, quindi con una rigidità, o può rispondere con compensando o attivando una fitness, una muscolarità molto importante. Sono semplicemente vissuti e delle risposte a un vissuto conflittuale. E che cosa sta succedendo in questo momento? Questo c'è sempre stato, come abbiamo visto, no? Comunque quel 2,6% 10 anni fa c'era, ed è così da tantissimo tempo. L'anoressia è anoressia da tanto tempo, e le persone con un indice di massa corporea, quindi con obesità, ci sono da tantissimo. Ma cosa succede? Perché stiamo andando in un trend in crescita? Stiamo andando in un trend in crescita perché un po' si è ribaltata, no? Vedete, questa è la Venere di Willendorf, no? La famosa Venere del Willendorf, una delle prime ritrovati, no? di arte e di scultura al mondo. Adesso un po' la situazione, no? va ribaltandosi, ma ancora di più stiamo attraversando un periodo, no? e come sempre, purtroppo passa sempre tutto tramite questa estroflessione del braccio, con una comunicazione che è sempre più aggressiva, sempre più capillare e onnipresente. Noi siamo costantemente là dentro, soprattutto i nostri ragazzi, i nostri giovani stanno sempre, vivono con la testa fissa là dentro, cioè finiscono per trovarsi tutti in circolo, tutti là dentro, cioè si parlano tramite il telefonino, e questo gli rende tutto molto più difficile, rende più difficile approcciarsi all'altro da tanti punti di vista. Questi sono diciamo due libri e un film che io vi consiglio, io ho trovato molto utili, relativamente molto semplici. To the Bone è un libro fino all'osso, no? Vuol dire un film con come si chiama, Matrix, quello di Matrix, Keanu Reeves, con Keanu Reeves, molto interessante, così come Anoressia è un testo dell'Asino d'Oro, quindi della la casa editrice creata da, tra gli altri, da Massimo Fagioli, uno dei degli psichiatri più famosi, che faceva le terapie di gruppo, no? Le terapie di gruppo a Trastevere. E poi Social Fame, Social Fame, uno degli ultimi libri della Dalla Ragione, se non sbaglio, sì, della Dalla Ragione, che è una delle massime esperte in Italia, che proprio va a cercare, no? E cercare di capire, di analizzare, quindi, come i social media, no? Stiano impattando su quella che è l'adolescenza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. E questo, infatti, spesso e volentieri, quando ci andiamo a impelagarci sui social, mi sono fatto un po' baby boomer, nel senso che non sono della generazione baby boomer, ma mi sono cancellato da tutta una serie di social network e vivo molto meglio, però questo è quello che passa. Passa il collarbone challenge, ok? Quindi mettere un tot di numero di monete qui nell'incavo sopra la clavicola, passa nel bikini bridge, questo purtroppo è passato, tante foto fatte così anche da persone normali, ok? Quindi tante foto a mostrare quello che era il ponte che si crea tra le tue anche, ne ho viste tanti, c'è stato credo 6 o 7 anni fa un'esplosione di questo tipo di foto fatte anche da persone normali. Il problema è che queste avallano, no? Una volta sono accondiscendenti, è passato il messaggio, vuol dire questo va bene, questo è trendy e quindi si può fare. Così come una sedicente influencer, no? Mostra il tie gap, quindi quello spazio che c'è tra le due gambe, e lo racconta molto, in maniera molto divertita, e tutto questo viene fondamentalmente avallato da vagonate di mi piace, di click, e dal fatto che una persona poi ha il potere di influenzare, no? Quello che è il pensiero altrui. In un mondo in cui l'autonomia e la capacità di pensare in maniera autonoma è molto difficile da trovare, e questi sono altri modelli di riferimento distorti, no? Pensiamo alla bigoressia, no? Di cui ho parlato prima. Questa è la parabola di Dwayne, vabbè, The Rock, detto The Rock perché piano piano, no, sta diventando The Rock, ma dove quei muscoli sono una corazza, quei muscoli diventano una corazza, lui non fa altro che crescere. Ci sono storie di persone che poi non riescono più a allenarsi e si suicidano. Cioè, fondamentalmente, quei muscoli erano diventati una corazza psichica per quelle persone. E così questa è una delle altre, no, personaggi famosi, fondamentalmente, che posta foto sui suoi social, ma con un peso relativamente ridotto, e questo porta a pensare che questo è il modello di riferimento, non è solo la modella che fa la sfilata, ma è proprio tutto un sistema che porta a questo modello di riferimento. Pensiamo a una 14enne, una 13enne, ecco lì abbiamo un problema. Per esempio, siamo andati a fare una giornata di educazione alimentare nelle scuole, e la maestra ci ha chiesto, tra i vari temi tra cui toccare l'integrazione sportiva del ragazzo di 12 anni. Che noi ci siamo guardati e ho detto: come? L'integrazione sportiva nel ragazzo 12enne? Ma no, va bene, Sinner a 13 anni ha iniziato a giocare a tennis e adesso è numero uno al mondo. Bene, ci fa piacere per Sinner, ma comunque penso che anche Sinner a 13 anni non abbia preso gli integratori per diventare quel super muscoloso che non è, tra l'altro, ok? Quindi sti ragazzini a 12 anni lasciamoli in pace, facciamoli mangiare bene, facciamoli crescere per bene, facciamoli divertire. Cioè, lo sport è un divertimento, fondamentalmente faranno anche agonismo, ma deve rimanere un piacere. Non possiamo parlare di integrazione sportiva, se no stiamo alla Russia alcuni comportamenti dei cinesi che dopano i ragazzi. Ma il problema che ci siamo posti è: se arriva al ragazzo comune della famiglia comune, vuol dire che è già passato, cioè quello che fa l'adulto è già passato sui bambini, noi lo stiamo replicando sugli adolescenti, sul 12enne, sull'11enne. E questi sono, concludo, così poi vi lascio a Maria Cristina, un test diciamo così, diagnostico, non possiamo chiamare diagnostico, qui davanti c'ho la collega, che da noi viene, almeno il professor Donini sta sviluppando, con quelli che sono i 13 segni comportamentali da tenere sotto controllo. Quindi con, e dall'altra parte vi ho messo anche alcune caratteristiche che si possono notare, come per capire se il problema già c'è, ok? Per esempio, se il ragazzo o la ragazza ha avuto una variazione di peso corporeo negli ultimi mesi, sia un aumento che in eccesso, questo è già un campanello d'allarme che dovrebbe far pensare che qualcosa potrebbe essere successo. Se c'è stata ovviamente una menorrea, quindi una scomparsa delle mestruazioni, a meno che la ragazza non sia incinta, se si stia autoinducendo il vomito, no? Se lui o lei si stanno autoinducendo il vomito, e il segno di Russell, che è proprio lo sfregare, no, dei denti sulla mano, no, dopo essersi provocato il vomito mettendoci le dita in gola. Così un uso di farmaci integratori con la funzione di lassativi o diuretici senza prescrizione medica. Poi abbiamo altri cambiamenti importanti, per esempio come una riduzione o un aumento significativo delle porzioni. Questo già dovrebbe far pensare, no, che sta succedendo qualcosa, qui qualcosa è ancora in atto. O l'eliminazione di interi gruppi alimentari, no? Stiamo restringendo la nostra dieta. In questo caso questa è una carotenotermia, cioè fondamentalmente è un piede molto più arancione dovuta a una grande assunzione di beta caroteni, dovuti magari a un'assunzione di grandi quantità di carote, perché le carote sono un alimento che si riesce a sgranocchiare, quindi dà soddisfazione perché si mastica, ma ha un bassissimo contenuto calorico, e quindi sgranocchiare alimenti a basso contenuto calorico è una delle modalità, no, che ci sono per continuare a perdere peso. Oppure la perimilolisi, che è quindi la perdita dello smalto dovuta proprio al vomito, no? Quindi all'acido cloridico che va a intaccare lo smalto dei denti. Altri segni sono l'abitudine a mangiare di nascosto, difficile, ma poi se vedete che cala il numero dei biscotti, no, cerchiamo di, io sono fortunato e sono un visivo, quindi mi accorgo sempre quando cambia qualcosa in casa. Oppure una perdita di controllo di cosa o quando si mangia, oppure l'impossibilità di smettere di mangiare. Una grande attenzione al peso o all'immagine corporea, quindi ragazzi o ragazze che non fanno altro che guardarsi allo specchio, non fanno altro che toccarsi, no? Stanno sempre a pensare, oh, ma mi è cresciuto il bicipite, o sono più magro, no? da qui a 10 minuti. Un'insoddisfazione per il peso o per il proprio aspetto, per carità, se siamo in fase adolescenziale è anche normale, no? Perché siamo proprio in fase di costruzione dell'identità corporea. Però un conto è la costruzione di identità corporea, quindi quel dubitare, un conto è farlo ogni 30 secondi, un'ossessione. Un isolamento sociale, quindi non frequentare altre persone o rimanere molto in casa dovuto proprio a un'insoddisfazione personale. Una ricerca ossessiva di cibi sani, un'attività fisica eccessiva. E poi problematiche d'altro tipo, per esempio un po' più fisiologiche, come una pressione bassa, un battito cardiaco rallentato o un freddo agli altri, quindi in caso quindi di un'alimentazione a basse calorie. E questi sono invece, se quelli di prima hanno alcuni segni di una problematica di tipo diciamo di riduzione dell'alimentazione, quindi in caso di anoressia, in questo caso invece sono di aumento dell'alimentazione, c'è la acantosis nigricans, che è proprio queste macchie scure, che questi aloni scuri che si hanno sotto l'ascella o dietro al collo, dovute ad un'aumentata alimentazione, quindi a un aumentato peso, e queste sono le strie distense, sono fondamentalmente come le chiamiamo noi, le smagliature, non mi viene il termine comune, manco le basi, diceva Verdone, dovute proprio alla pelle che si allunga e che tende a strapparsi. Ma ha detto Mauro di non parlare di famiglia. In realtà per me la famiglia è fondamentale. Perché? Perché è vero che tante cose possono nascere in famiglia, però è anche vero, come abbiamo detto, che spesso e volentieri è il vissuto, cioè noi dobbiamo pensare, io posso per esempio andare da Maria Cristina a darle una botta sulla spalla, lei può viverlo malissimo, ma io magari le ho schiacciato un ragno velenoso che stava cercando di attentarla, e dobbiamo pensare che è sempre il vissuto della persona quello che scatena le difese, non è detto che l'altro ti stia facendo del male per forza. Poi ovvio le spengo la sigaretta addosso, no? È un altro paio di maniche, ma spesso e volentieri in tante famiglie normali, io sto leggendo nei quotidiani tantissime storie di vita, è vero, in questo momento la cronaca ci sta ponendo l'attenzione tantissimo, e quindi è anche interessante leggere di queste storie di famiglie normali dove a un certo punto la famiglia non si è resa conto che uno dei figli stava avendo un problema, cioè che uno dei figli stava prendendo una strada di difficile ritorno. Ecco, secondo me qui la famiglia è proprio la sentinella, qualunque tipo di famiglia sia, è comunque sempre i genitori sono comunque i genitori, gli adulti significativi sono comunque quelle sentinelle che, se rimangono in relazione umana con i loro figli, ce la fanno. Non so se qualcuno di voi ha visto un film che non parla di alimentazione ma è molto bello, che è La stanza del figlio, film di Moretti. In quel film il padre scopre che il figlio 17-18enne, insomma ormai appena maggiorenne, aveva tutta una vita che lui non conosceva. Poi il figlio muore per una problematica e lui piano piano fa come se fece un ritorno indietro, cioè riapre quegli occhi e dice: ma io mio figlio ce l'ho avuto sempre davanti, ma non l'ho visto perché aveva una fidanzata, aveva degli interessi, io proprio non ne sapevo niente. Poi lui faceva anche lo psichiatra, quindi lui si domanda, no, come faccio a vedere qualcosa ai miei pazienti se non vedo neanche mio figlio? Ecco, l'idea è quella di riaprire gli occhi, quindi di rimanere in contatto con i nostri figli e con i nostri giovani, perché può essere anche, ci sono figure significative, sono anche fuori dalla famiglia, no? Degli elementi base della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto, magari c'è quello zio fondamentale, quella zia fondamentale che invece ti vede, no? Quella nonna che abbiamo visto, no? Che ho menzionato prima, che ti vede e che ti riesce a dare una mano e, no? Può essere lei la prima a scatenare tutta una serie di dinamiche poi familiari che invece rinvertono quel circolo vizioso nel quale si è entrati per riportarlo in un circolo virtuoso. Allora, io avrei terminato, lascerei la parola a Maria Cristina.
Ciao, buonasera a tutti, io sono Maria Cristina, anche io sono una biologa dello sportello di ascolto nutrizionale e sono un po' emozionata perché questo è un tema che mi tocca da vicino, perché io ho sofferto di disturbi per tanto tempo e diciamo l'argomento che mi premeva affrontare era provare a dare delle indicazioni, definire dei punti di riferimento a cui ci possiamo rivolgere nel caso in cui dovessimo purtroppo affrontare una problematica del genere. E quindi consigli su come orientarsi e a chi rivolgersi.
Sopra. E questo è per indicare, ma no, sì, così vai. Ma la devi mettere dove devi andare.
Un attimo.
Se vai giù vai avanti.
Allora, intanto una prima cosa che dobbiamo definire, parlando di disturbi del comportamento alimentare o di DNA, disturbi della nutrizione, è che non possiamo pensare che ci sia solamente un sano e un malato. Cioè, tra queste due figure, questi due stati, esiste un continuum e quindi tutta una serie di sfaccettature, di sintomi, di stati d'animo, di stati d'essere, e quindi per pensare a come intervenire dobbiamo pensare a tutti questi diversi, cioè in che momento sono di questo continuum, e quindi in base al luogo in cui io mi trovo posso fare una prevenzione differente. Allora, la prima prevenzione in assoluto, e non so perché continuo ad andare indietro, si chiama prevenzione primaria, che è diciamo l'intervento che io attuo sul sano, cioè prima che ci sia la malattia. E, lo diceva anche Luca, la famiglia, l'ambiente in cui viviamo sono fondamentali per avere un rapporto sereno con noi stessi e con il nostro corpo. Quindi è importantissimo, laddove possiamo, creare un ambiente comodo, accogliente, consapevole di noi stessi e del proprio rapporto col cibo, evitare che il cibo e il proprio corpo diventino identitari di noi stessi, e quindi lavorare su questo aspetto di accoglienza su noi stessi. E poi, allora, esistono tantissime associazioni, di cui poi vi parlerò, che si occupano, anche con il patrocinio poi del Ministero della Salute, eccetera, eccetera, di fare informazione nelle scuole. Cioè, sono stati identificati delle, diciamo, fasce di età, che poi l'età dello sviluppo, dalle scuole, dalle primarie, poi alle università poi, che sono, diciamo, le fascette più sensibili. E si è visto anche che laddove si precede, si informa, si educa su questo tipo di problematiche e su si fa educazione emozionale, educazione alimentare, allora c'è una minore possibilità di sviluppare queste patologie. E poi vi parlerò delle associazioni, però ci sono tantissime realtà che organizzano proprio laboratori, cioè si contattano e vengono a formare. Laddove purtroppo i sintomi iniziano già ad affacciarsi, si può fare quella che noi chiamiamo prevenzione secondaria, cioè identifichiamo chi inizia a sviluppare questi sintomi ed andiamo ad agire più, insomma, velocemente possibile per evitare che si cronicizzino e che si esprimano poi in delle difficoltà più importanti. Allora, qui ho pensato di sottolineare, allora, intanto se uno è un professionista o una figura di riferimento come quelle di cui parlava Luca, è importantissimo formarsi, cioè se sei un medico, se sei un pediatra, se sei un nutrizionista, se sei un insegnante, un professore a scuola, a me mi ha salvato una mia professoressa, se sei banalmente un insegnante di pallavolo, ginnastica artistica, informarsi su che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare e come poi provare, insomma, a intercettare i primi sintomi è fondamentale. E anche qui tantissime associazioni hanno creato dei vademecum, dei fogli informativi dove si riesce a capire un po' quello che ci ha spiegato Luca, cioè quali sono i sintomi e come poi andare ad agire. Se invece noi pensiamo di essere un soggetto a rischio o se siamo vicini a persone che ci sembra dimostrino o comunque esprimano questi sintomi, è importantissimo affacciarsi a uno di quei professionisti che noi chiamiamo della salute. Allora, ovviamente il top sarebbe andare da uno psicologo, però non è automatico. Laddove c'è un disturbo della nutrizione, il primo professionista che viene contattato è un nutrizionista. Allora, noi ci formano e fortunatamente siamo abbastanza preparati in questo, e ci è successo che allo sportello di ascolto nutrizionale al Quarticciolo è venuta questa ragazza. Allora, questa ragazza è stato abbastanza forte sentirla ad ascoltare, ovviamente è capitata a me. Una ragazza sorridente, carina, normo peso, molto tranquilla, sopra i 30 anni. Mai nessuno avrebbe detto che aveva un disturbo del comportamento alimentare, invece è proprio venuta da noi a chiedere aiuto, perché non sapeva più come gestire questo difficilissimo rapporto col cibo che aveva. Allora, è importantissimo ricordarci che i DCA o i DNA, in realtà non si chiamano, sono delle patologie molto complesse, cioè l'idea è questa: una sofferenza interna molto profonda si esprime attraverso dei sintomi fisici corporei, ok? Quindi i sintomi che noi abbiamo sono su tanti diversi livelli, non è soltanto l'aspetto fisico. Abbiamo un aspetto di sofferenza psichiatrica, psicologica, abbiamo visto che sono classificate nel libro, nel DSM. Abbiamo una difficoltà nutrizionale, per cui non riusciamo a gestire cosa mangiamo, cosa non mangiamo, di più, di meno. Insomma, c'è proprio una difficoltà nella relazione. E questi sintomi poi dopo possono avere delle complicazioni cliniche, vomito indotto, utilizzo di lassativi, problemi, possono causare proprio dei problemi clinici, avere un peso troppo basso, troppo elevato, e quindi avendo tutti questi livelli di sintomatologia, le figure professionali che si occupano poi di andare a curare e ad agire, insomma a supportare chi soffre di queste patologie sono diverse. Abbiamo bisogno di medici, nutrizionisti, ma in primis psichiatrici, psichiatri e psicologi. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quella che si chiama prevenzione terziaria, cioè abbiamo indicato a questa ragazza dei luoghi che sono atti a supportare le persone che soffrono di queste patologie, quindi luoghi in cui esiste tutta un'equipe che attraverso un lavoro, diciamo, di squadra supporta queste persone. Allora, ovviamente quando si tratta di avere un portafoglio e di poter pagare una clinica è sempre tutto facile. Fortunatamente il nostro Ministero della Salute inizia un pochino a capire che è necessario creare una rete di supporto. Queste sono due realtà di Roma, quindi il Policlinico e la Sapienza, che è stato Luca a indicarmi, però si è attrezzato a fare una mappatura territoriale in cui vengono indicati tutti quelli che sono i luoghi di cura e le associazioni che possono supportare in queste situazioni. Quindi andando a cercare piattaforma disturbi alimentari nell'Istituto Superiore di Sanità è facilissimo fare una ricerca. Ovviamente se sei in Sicilia hai molte meno possibilità, purtroppo, come sempre, però questo è un ottimo modo di indirizzarsi, ok? Oltre a tutte queste strutture che sono pubbliche, quindi non sono a pagamento, esistono tutta una serie di associazioni no profit e senza scopo di lucro, che sono quelli di cui vi ho anche parlato precedentemente, che si occupano di fare formazione, di fare laboratori nelle scuole, di fare supporto alla cura, di fare supporto alla famiglia dei soggetti che sono in cura. Allora, Mi Fido di Te è un'associazione, diciamo, di riferimento, si trova in Umbria ma lavora su tutto il territorio. E loro sono bravissimi perché organizzano veramente tantissimo, tra cui anche hanno istituito questo numero verde dei disturbi del comportamento alimentare, che è un buon punto di riferimento sia in dei momenti, diciamo, critici, che anche poi per non so che cosa fare, sono la mamma di una persona che ha un disturbo del genere, chiamo e mi possono aiutare a capire come muovermi, chi contattarmi. Questi altri due link sono semplicemente dei raggruppamenti di tutte le associazioni che esistono sul territorio nazionale, e per cui poi dopo, sulla base di dove ci si trova, se siete medici di base potete andare a cercare, qualcuno vi aiuterà a formarvi. E insomma, anche poi dopo portare nelle scuole, se avete qualcuno, cioè se conoscete qualcuno che può essere un punto di riferimento, consigliargli e dargli questi indirizzi può essere un buon modo, diciamo, di muoversi. E allora, io in realtà ho finito, ho soltanto qualche consiglio da darvi, perché questi tipi di disturbi sono ok, eccomi, sono emozionata, l'ho detto, e sono molto difficili da gestire. Una cosa che ci tengo molto a sottolineare è che i disturbi del comportamento alimentare sono una malattia e è importantissimo non sentirsi in colpa. Non c'è colpa di un genitore, colpa di un fratello, colpa di uno zio che non è stato bravo, ma sono delle malattie. Diciamo che è importantissimo tanto quanto considerare che sia una malattia anche non giudicare o sminuire i sintomi o chi soffre di queste problematiche, perché alle volte anche una piccola fetta di pane, un boccone può essere in più o in meno, può essere un grandissimo atto di coraggio, e bisogna sottolinearlo, essere consapevoli di questo nel supporto di chi affronta questa patologia, che è appunto una malattia, sono malattie psichiatriche e quindi come tali vanno curate, ok? E bisogna approcciarle in questo modo. E anche per questo che è importante ricordarsi di non aver paura di chiedere aiuto, perché con i giusti strumenti, anche se sembra molto complicato, con gli giusti strumenti è possibile venirne fuori e stare bene. Grazie.
Ma adesso che il guaio è fatto, io non capisco la gente. I crauti, bisogna andare molto cauti. Perché i crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, poi si vendono a chi? 4 euro.
peso, eh? A piacere. No, proprio non lo sapevo che la pistola era carica. Certo, l'avessi saputo, non avrei fatto.
Cara la nostra Monica Vitti, bella, splendente, sempre ironica e intelligente. C'è niente da fa. Intanto salutiamo anche così il nostro pilota di bordo, Mariano.
È il gaucho, è il gaucho.
Grazie, non volevo una buonasera ormai, direi.
Lo so,
a tutti e tutte.
Stai,
no,
per
piacere.
Me è sempre una gioia.
Infatti sono venuto a
così
vedervi.
Tornare alle origini, Mariano.
Bellissimo, bellissimo.
Il trio Madonna. Iniziale di Futopia, horror, dai.
Grazie per l'accoglienza, veramente. E complimenti per il lavoro, prof. Soprattutto parlavamo fuori microfono.
Infatti, parlavamo fuori microfono. Adesso ti faccio salire la temperatura perché lo so. Allora, diciamo, io prima ho parlato di questo grande bacino che è Futopia, che è nato così come un bicchiere, poi è diventata una tazza, poi un pentolone, poi un lavandino, poi una vasca da bagno, adesso è un oceano di idee, direi. E che chiaramente Mauro, insomma, con la sua scienza, le sue capacità, anche sicuramente un sacco di colleghe e colleghe, perché appunto abbiamo parlato di così, allora torniamo a parlare dello sportello, poi insomma lo sportello è una cosa, poi c'è stato insomma questo sportello ha fatto bingo totale, sì, lo sportello ormai in due anni e mezzo di lavoro. Sì. Sportello nutrizionale, sportello di ascolto nutrizionale, che lo sapete, l'idea geniale è stata quella appunto intanto di aprire al quarticciolo insieme agli ambulatori popolari che sono lì, insieme ai compagni e le compagne che fanno quel lavoro immenso al quarticciolo, e sicuramente con un approccio che appunto torno a parlarne in questo momento dopo questo intervento, perché penso che anche la non medicalizzazione di certe patologie, o comunque quando si parla di malattie psichiatriche, come diceva Maria Cristina, piuttosto che appunto di problemi di alimentazione, farti andare dal dottore è subito quella cosa che ti fa sentire malato, e non è che per forza uno non lo sa, non è che uno non lo sa, si soffre, si cerca aiuto, ci si sente male, si cerca aiuto o sostegno, parlavamo anche di genitori, di madri, di padri, di famiglia o comunque di persone intorno, e quindi per chi c'è stata, per chi c'è stato o per chi ci vorrà andare, non troverete un ambulatorio con dei medici in camice bianco, troverete sicuramente dei professionisti e delle professioniste che vi accoglieranno, ma vorranno prima sapere da voi cosa vi piace. In una vita fatta di stress, di obblighi e di maratone, direi, sicuramente nessuno di noi riesce ad avere l'alimentazione che più ama o quella che si potrebbe mangiare in un momento un po' più caldo, e quindi si viene accolti anche con questo carico di stress, diciamo, e quindi ci si relaziona in maniera molto umana. Poi la parola la direi a te, perché insomma abbiamo parlato quest'anno del fatto che questo sportello tanto funziona, che ormai c'è una lista d'attesa, ve lo dico, perché riaprirà a metà settembre, quindi sì. Facciamogli trovare le mail intasate, sì. Aprirà a metà settembre, ma sicuramente ha avuto un escalation in questi due anni di frequentazione, proprio perché nessuno ti obbliga a una dieta, ma ti dà dei consigli, poi se vuoi una dieta sicuramente lì troverai chi ti può dare una mano, ma sicuramente non ti sentirai messo sulla, preso, non guardato, messo sulla bilancia come individuo, come persona, messo sulla bilancia, e da lì diventare un po' un protocollo che deve rispondere a delle regole di massa. No, è molto più nutrizionale, ma anche relazionale, giusto?
Certo, è sociale, socievole, è quello che abbiamo definito come cordialità nutrizionale, questa parola chiave che insieme a Rock the Food, che rappresenta un po', esatto, proprio il concetto base che raccoglie Futopia e lo sportello ascolto nazionale, perché? Perché vuole essere, come lo è stato Rock the Casbah per i Clash, una rivoluzione in questo caso in campo nutrizionale, e sta accadendo, nel senso che, come giustamente hai detto te, negli ultimi sei mesi siamo full, pieni, noi possiamo reggere fino a 4, 5, massimo 6 persone per appuntamento, e le abbiamo sempre, le abbiamo avute, e adesso chiaramente l'ultimo appuntamento è stato martedì, e da adesso in poi chiaramente raccoglieremo ancora le mail e fisseremo sia i controlli che le nuove entrate per a partire, diciamo, da metà settembre, quando riprenderemo. Però oggettivamente sta funzionando, ma sta funzionando nel feedback della gente e in quello che la gente fa, perché quando viene da noi capisce come hai detto te, c'è questa cordialità nutrizionale, noi li ascoltiamo, sentiamo i loro bisogni e gli veniamo incontro in una modalità che non è canonica per nessun nutrizionista. Lavoriamo sui gruppi alimentari, raramente diamo diete, ma se c'è necessità lo facciamo, perché crediamo che poi lavorare sul gruppo nutrizionale, che vuol dire sui gruppi nutrizionali come cereali, frutta, verdura, carne, eccetera, io ti dico aumenta quello, diminuisci quell'altro, per cui tu ti senti libero di farlo a seconda delle tue esigenze. Però alla fine la bellezza di questo approccio è che il tempo fa la differenza. Ci impieghi un po' di più magari, ma poi alla fine lo fai, ma soprattutto alla fine del percorso tu hai assimilato una cultura tua personale d'approccio al cibo che ti permette di mantenere quel benessere, quel peso, e il peso è riduttivo, ma quel benessere metabolico immunitario che poi è fondamentale. E in quest'ottica chiaramente lo sportello è diventato un punto di riferimento in qualche modo. Ci sono buone notizie, ne apriremo un altro a Garbatella e questo è grazie al Consiglio del Cibo, che è questo grosso progetto del Comune di Roma, molto spezzettato, molto ampio, molto trasversale, e ci hanno chiesto di aprirlo appunto a Garbatella, per cui ce ne sarà un altro. Il rettore di Teramo mi ha chiesto di aprirlo a Teramo, per cui lo apriamo anche a Teramo. Per cui diciamo che quello che è l'idea iniziale si sta sviluppando e sta prendendo piede. E c'è da dire una cosa, e questa la dobbiamo dire perché è giusto, no? Noi diciamo tutto quello che succede. C'è stato un attimo un problema
nel bene e nel male.
C'è stato un problema, diciamo che lo sportello ha subito un po' un attacco, no? Nel senso che in quest'ottica sempre del Consiglio del Cibo c'era l'idea appunto di costruire, di sviluppare le case del cibo, che sono luoghi dove non da me, è chiaramente da parte del Comune di Roma, luoghi dove le persone possono trovare del cibo sostenibile, non so a che prezzi, quello è tutto da vedere, dove ci sono eventi legati al cibo, e in qualche modo si è pensato anche allo sviluppo, no, dentro queste case, dello sportello ascolto nutrizionale, che come sapete non abbiamo messo il copyright, però insomma è un'idea nostra. E a un certo punto, in una delle ultime riunioni del Consiglio del Cibo, l'ordinario della Sapienza, la di Renzo, annuncia che verranno aperti degli sportelli di Tor Vergata, scusa, perdonatemi, la Sapienza è amica, scherzo, Tor Vergata non è nemica, però insomma diciamo che ci sta creando un po' di problemi,
però i chiarimenti vanno fatti,
è giusto
certo.
Ha annunciato che saranno aperti degli sportelli ascolto iniziale il primo al Quarticciolo, al che, no, chi era là dei nostri ha detto: Mauro, ma che sta succedendo? Non lo so, vediamo che succede. Quindi il caso ha voluto che la riunione successiva del Consiglio del Cibo sarebbe stata proprio al Quarticciolo. Quindi chiaramente noi ci siamo in qualche modo mobilitati, no? La radio è stata avvertita, sono state avvertite tutte le persone che devono essere avvertite, i comitati di quartiere del Quarticciolo, eccetera, eccetera, chi si occupa chiaramente dell'ambulatorio popolare. E grazie a Dio, la notte, prima dell'incontro a Quarticciolo, è arrivato un messaggio che ci diceva: guardate ragazzi, non c'è problema, non verrà aperto nessun altro sportello ascolto nutrizionale al Quarticciolo. Questo, poi c'è stata la riunione, lì abbiamo un po' chiarito le cose. Cioè, quello che stava succedendo è che, a sorpresa, così, out of the blue, Tor Vergata decide di aprire sportelli di ascolto nutrizionale, che è un nome che abbiamo tirato fuori noi, che senza dire niente.
Suonava, ti diceva qualcosa il nome.
Tra ordinari bisognerebbe parlarsi, no? C'è un po' questo rispetto, invece non è stato fatto. E non si sa perché, non si sa per come, ma io qualche idea ce l'ho dietro. Dove improvvisamente si vogliono aprire gli sportelli di ascolto nutrizionale, ma non seguendo la cultura e l'approccio che stiamo seguendo noi del discorso della
convivialità nutrizionale,
ma riproponendo quello che viene fatto normalmente all'ambulatorio a Tor Vergata, e quello non ha nessun senso. Quindi siamo poi intervenuti lì alla riunione al Quarticciolo. Quindi l'importante è stato che, e questo è sicuro, non ci sarà nessun altro sportello d'ascolto nutrizionale al Quarticciolo. Poi nell'ottica delle case del cibo lì è tutto da vedere, perché chiaramente la gente che partecipa a questo progetto sa benissimo quali sono le persone che hanno sviluppato questi sportelli, qual è la loro natura, la loro cultura, e quindi poi vedremo che cosa succederà. Però un po' in ogni caso, come sempre, c'è sempre the darkness che si avvicina e in qualche modo cerca di rubarti l'idea. svilupparla e fare in modo che sia sua, ma in questo caso grazie a tante persone e compagni e compagne l'abbiamo evitato.
Perché si trattava proprio di quello, di appropriarsi veramente di un'idea, svuotarla, cavalcare il lavoro altrui, no? Il lavoro di disseminare che avete fatto ormai durante anni, come dicevi, con tanta fatica e con tanti risultati anche, cavalcare quello per svuotarlo di senso o non darle l'approccio che voi avete pensato, e vai a sapere allo scopo di che, no? Dico personalmente, perché sicuramente lo scopo era, no? Che ne so, il benessere, la sanità della comunità, però
il nostro
forse non solo quello, no, appunto.
Sapete bene che quando si muovono queste grosse strutture c'è sempre qualcosa dietro, noi lo sappiamo, alziamo le mani, ma comunque di fondo rimane il fatto che non si può far finta di niente, non ti puoi comunque appropriare di un nome, di un progetto, di un approccio, e senza neanche parlare alle persone che hanno già in essere questa cosa, dove ci sono prove chiaramente tangibili del fatto che sì, questo progetto va avanti da almeno 2 anni.
Non vorrei mettere zizzania, ma quella sia una cosa brutta, come dicevi, molto tra brutta, ordinari, tra colleghi, cioè non, veramente mancanza di rispetto.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, però diciamo che la buona notizia è che l'abbiamo evitata, insomma.
Infatti, questo è bello sapere che a settembre troveremo uno sportello solo, non si creerà confusione, ciò che ha quel nome dall'inizio lo manterrà. E credo che il premio sia proprio come le persone che si approcciano, che non sono solo del quarticciolo ma vengono anche da fuori,
sì.
Credo che sia l'approccio che è stato vincente,
sì,
perché
assolutamente sì.
Credo che siano proprio i risultati a dimostrarlo. Poi non so se vogliamo anticipare qualcosa, io so, sì, che tu passerai quest'estate a scrivere, a mettere insieme, sì, un po'
non
questa esperienza.
Allora, anticipiamo qualcosa. Vabbè, anticipiamo.
Facciamogli venire.
Anticipiamola, perché allora, dunque, ci siamo resi conto che, no, noi, voi trovate i nostri podcast su Radio Onda Rossa, li trovate su Rock the Food, sulla pagina Facebook. Chiaramente però il podcast poi è importante, è utile, eccetera, no? Però come sapete benissimo ci sono 2 tipi di podcast, no? Uno è quello più semplice da seguire, che sono gli interventi delle persone che sono venute alla radio, no? E quello è più facile, perché chiaramente in questo caso non ci sono diapositive, non è un evento dal vivo dove c'erano delle diapositive, dove diventa più difficile seguire, no? Sentendo per radio. Quindi abbiamo in qualche modo pensato, e ci stiamo lavorando, e lo faremo, perché poi lo faremo, di, dopo 3 anni di Foodopia, di mettere insieme tutti questi contributi da questi scienziati, ricercatori, professori, eccetera, eccetera, in un libro. Fare un libro che sia Rock the Food, che sia Foodopia, adesso capiremo come chiamarlo, però certo Rock the Food secondo me spacca, perché la copertina che ci ha disegnato il nostro amico Fagiolino è tanta tanta roba, e mettere insieme questi contributi, cioè in un libro. Un libro che contenga, chiedendo ai contributori appunto dei vari interventi di scrivere quello che hanno detto chiaramente nei vari seminari, e quindi metterlo su un libro. Quindi un libro che contenga tutte gli interventi di Foodopia, in maniera tale che così possiamo avere un contributo scritto che è facile da seguire, che vi potete leggere al mare, al forte, dovunque volete, e che sia un po' una pietra miliare in qualche modo di questo progetto nutrizionale, e che ci dia la possibilità a tanta gente di poterlo leggere, di poter chiedere, magari anche di contattare le persone, perché ci saranno chiaramente gli indirizzi email dei vari relatori, in maniera tale per chiedere qualcosa, e poi noi ci saremo sempre, insomma, a supportare in qualche modo, no, quello che è stato detto in quell'ambito, perché andando a rivedere un po' tutti i contributi, noi siamo passati veramente dalla sostenibilità, la prevenzione, la prostata, la menopausa, leggere le etichette, sono tanti tanti argomenti, e quindi è importante che non vadano perduti, ma non sarà così, e che non siano solo dei podcast, senza nulla togliere al podcast, ma che siano poi raccolti in un volume, in un libro, che sia poi facilmente divulgabile per tutte le persone.
Beh, insomma, anche questa mi sembra bellissima idea, insomma, per cominciare anche a mettere nero su bianco, no?
Non ci sono scuse per non approcciarsi o per non avvicinarsi all'approccio al cibo che propone Rock the Food, che propone Foodopia, perché libro, podcast, trasmissione radio, presentazioni, certo. Quindi in questo senso, come dice il prof sempre, a 360 gradi è veramente avere la possibilità di avere un libro che riesce a riassumere tutto, e quindi poter fruire di quell'informazione di una forma diversa. Per chi no c'è il podcast, per chi no c'è l'incontro, contro e così via, quindi complimenti come sempre.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Mauro, che altro vogliamo aggiungere?
Niente, che per ora ci prendiamo una pausa, riprenderemo probabilmente a ottobre, quello che sia. Poi ecco, questo non abbiamo mai detto, no? Però ci sono persone che vogliono venirci a darci una mano a 360 gradi, no? Nell'ottica dell'organizzazione, del mettere le mani in pasta in tutti i sensi, sui fornelli, eccetera, eccetera. Noi siamo assolutamente disponibili, ben venga.
Proporre interventi, proporre il loro spettacolo relativo al cibo, a qualcosa inerente al cibo. Insomma, noi in questi anni siamo andati un po' a cercare, poi appunto Mauro in Abruzzo ha infiniti contatti e insomma anche lo spettacolo sul pane è stata una cosa da brivido, che ci ha portato un sacco di gente al teatro, e quindi però insomma ci piace essere anche molto orizzontali, insomma no, tu appunto anche per conoscere Mauro, che sicuramente uno lo vede, è difficile immaginarsi questo professore universitario, perché insomma siamo abituati un po' ai vecchi baroni di una volta. Invece ecco, questa Foodopia riesce a portare la scienza al forte in radio, a renderla a tutti, a portarla in un ambulatorio popolare. Queste per noi sono cose fondamentali che devono essere diciamo così gli ingredienti di una visita a un ambulatorio, a uno sportello di ascolto nutrizionale, così come devono essere le basi di la convivialità mentre si mangia, mangiare piano, scambiarsi, conoscersi, chiacchierare tra un boccone e l'altro, e quindi far godere le pupille, gli occhi, il cervello e tutto se stessi, e già sarebbe un approccio al cibo molto 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 più sano. Quindi insomma non vi intimorite, siamo ragazzi e ragazze semplici, non so come dire, si sono alternati ai microfoni di Foodopia appunto professori universitari piuttosto che ricercatori, dai biologi agli economisti, agli antropologi ai nutrizionisti, ma ci sono stati anche gli studenti di scienze della formazione, così come c'è stato il terra terra. Quindi come vedete siamo l'importante è avere questi ingredienti, questi principi di base, e credo che tutto riesce a essere fattibile e fruibile. Quindi io la chiudo qui, questa voce, quella di Mauro, anche quella insomma che vi ha parlato di Mapuche, vi attende a settembre. Militant Abiria, che fa?
Militant Abiria, ragazzi, perché purtroppo come mi tocca perdere questa partita contro Babylon, veramente, per il lavoro, per i ragazzi continueranno, e sì, un paio, se non sicuramente ancora. Una ancora ne abbiamo per fare compagnia sull'87.9, poi sì, ovviamente ci risentiremo a settembre.
E allora, insomma, come sempre alle 19.15 chiudo questa di Foodopia, poi ci ho messo un po' di tempo, ma ho imparato, di Foodopia alle 19.15, ma restate all'ascolto perché noi adesso andremo a sentire, a fare una corrispondenza con la chiamata che era alle 18.30, mi sembra, per il presidio a Regina Celi, e poi insomma vi ricorderemo che c'è anche un'assemblea chiamata ai Castelli, vi faremo riascoltare la corrispondenza e poi arriverà Tabula Rasa. Noi comunque ci vedremo, Mauro, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, diciamo come sempre con un pensiero particolare per chi non può godere della propria libertà, ci sentiamo tra settembre e ottobre, ciao.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?